perché c'erano problemi anche negli anni 80 con i diuretici di un certo tipo, morti ci sono stati anche negli anni passati, insomma. Il nostro tentativo è quello di ottenere il massimo con il minimo sforzo, che non significa prendere molte bombe per allenarsi di meno, significa che il minimo sforzo deve essere lo sforzo organico, cioè arrivare ad una lunga vita essendo il più grossi possibile, però attraverso delle metodiche che ti consentano di mantenersi in un bilanciamento tra l'allenamento produttivo, tra l'alimentazione più proficua, variata e idonea, in questo senso. Dopo, per idonea ci sono tutte delle
cosa intendi tu in questo momento? Perché anch'io sono evoluto tantissimo in questi anni, negli ultimi 10, su quella che è un'alimentazione idonea.
Io posso soltanto dire questo, che tra qualche anno, con la smappatura del DNA, noi sapremo esattamente che cosa mangiare. Non lo sappiamo ancora adesso, ci sono dei conati, così, in alcuni tentativi di alcune aziende di smappare una certa parte del DNA con alcuni tratti, alcuni segmenti del DNA dove c'è scritto la tua tendenza ad avere dei buoni risultati col glutine, col frumento, oppure no, zero lattosio, sì lattosio, non mangiare questo, non mangiare, oppure con la dieta dei gruppi sanguigni, che è una cosa così più intuitiva e meno scientifica forse della smappatura del DNA. Tra poco, tra qualche anno, sapremo esattamente che cosa mangiare per stare in perfetta forma. Poi il fatto che lo faremo o meno dipende poi dalla psiche, perché se ci diranno che il cioccolato ci è nefasto e dopo però lo vediamo lì in vetrina e ce lo mangiamo, a quel punto diventa un problema, no, problema tra virgolette nostro. Però io sono sempre di più legato alla cosa più difficile, che è questa. Noi abbiamo dei dati oggettivi, sappiamo come è fatto un muscolo, sappiamo che tipo di stimolo dà un alimento a livello di organo di ghiandola bersaglio, sappiamo come si stimola l'insulina, sappiamo come si stimola il GH, sappiamo che il cibo è un farmaco e che è il farmaco più potente che ci possa essere e che come farmaco ha gli effetti collaterali più potenti che ci possano essere. Quindi il cibo è qualcosa di straordinariamente potente nel bene e nel male. A questo punto, fatta salda questa concezione, dobbiamo lavorarci tantissimo sul discorso dell'alimentazione legata all'obesità, legata a fattori macroscopici. Siamo tutti operatori del settore e sappiamo che il culturismo rimane lo 0,01% degli agonisti, sono quelli di cui ci occupiamo noi normalmente nelle nostre palestre. Quello che dobbiamo fare come bonifica generale è quello di far parlare le persone bene di noi, nel senso che una persona normale, e tra normalità ci metto tutte le virgolette che volete, quindi il ragionier Rossi o la signora Pina vengono in palestra, vengono da me che peso 110 kg e io risolvo i loro problemi di natura normale, quotidiana, salutistica, si trovano dal punto A in cui sono grassi, hanno sonno dalla mattina alla sera, non riescono a dormire bene la notte, noi diamo delle coordinate perché queste cose non succedano più, noi abbiamo creato già la prima opera di bonifica della nostra immagine, questa è la prima cosa. Dare meno predominanza alle gare, lavorare sulla forma fisica tutto l'anno, cioè senza farci vedere scannati 15 giorni in un anno e il resto essere dei palloncini semi-obesi che riempiono un maglione, impresentabili a mio modo di vedere, ovviamente, ci mancherebbe altro, questa è la mia opinione, e diamo l'idea di qualcosa di costante, di qualcosa che si perpetua. Io penso che buona parte della mia immagine positiva, al di là di quello che dico, sia la perpetuazione dal 1981, prima gara, arrivare adesso al 2015, di qualcosa che si è perpetuato nel tempo, cioè dare
la costanza, la conseguenzialità.
Per primi ai miei figli, chiamiamoli così, che può essere tu che sei di una generazione in meno, ma ci sono altre 3 o 4 generazioni che si sono succedute alla mia, che questa cosa può essere perdurante, che non è un cash and carry, che non è qualcosa che se gestito male sei grosso per 3 anni e poi ti lecchi le ferite per il resto della tua vita. La cosa che mi riconosco è questa: entusiasmo protratto nel tempo, forma fisica che può essere raggiunta o non raggiunta a seconda delle mie decisioni, e quindi avere la più ampia possibilità di manipolare il mio corpo a seconda delle mie decisioni, e questa è una cosa che affascina molto i ragazzi. E quelli come me, della mia età, dovrebbero lavorare su questa situazione, che non è qualcosa legata all'essere guerriero, al no pain no gain, shut up and squat, che cito sempre come fonti un po' così adrenergiche ma poco funzionali per quanto ci riguarda, ma deve riguardare quella famosa frase che tu hai scritto, che io mi ripeto sempre: a 20 anni mi dicevano come sarai a 30 mi dicevano come sarai a 40 mi hanno detto ma a 50 anni ti sfasci, a 54 mi mettono 600 mi piace su una foto,
esatto,
stupida, presa in un momento dell'anno X, in cui però si dimostra che non è uno sport e non è una condizione, quella fisica che ci piace da culturista, che deve essere necessariamente un battito d'ali della farfalla, e che quindi possiamo essere delle tartarughe, cioè durare 100 anni,
sì,
ed essere bodybuilder fino all'ultimo giorno della nostra vita, insomma, chiaramente con tutte le limitazioni che noi andiamo a combattere del caso.
Sono d'accordo Piero, io sfondi una porta aperta con me. Io ho lasciato l'ambiente agonistico per altri motivi, perché volevo dedicarmi alla ricerca, a sviluppare tutta una serie di cose, ma non ho mai smesso di allenarmi e mi tengo sostanzialmente in una condizione molto buona, con qualche chilo di meno rispetto, una decina circa, rispetto a quelli che erano i chili dei campionati del mondo di Marbella 95 eccetera, 10-12 chili in meno. Però in una condizione comunque ottimale, insomma, 85 kg asciutto su 1,77 m, con un buon braccio, una buona gamba, cioè visto in spiaggia un culturista sostanzialmente, non più di livello internazionale, ma comunque riconoscibile a 45 anni.
Sì, poi quindi, questa cosa, ripeto, questa cosa del livello internazionale, sì, è una sorta di cappio al collo, in cui tu devi continuamente dimostrare, e la gente dice sì, però adesso non sei più di livello internazionale, adesso, sì, ma impariamo a dire chi se ne frega,
sì, bravo,
chi se ne frega delle gare, bravo, chi se ne frega. Facciamoci delle domande. La prima è: sono felice? La seconda: perché sono stato molto infelice quando ero in forma, sono stato molto in forma e anche molto infelice. A questo punto io mi faccio delle domande, ma certe volte questa pervicacia nel raggiungimento di determinate situazioni che alimentano soltanto il mercato di altri, non tanto il nostro. Ai ragazzi dico: ma è proprio necessario dover mettersi in competizione per delle gare? O intanto guardate alla sagoma, nello specchio nel quale vorreste entrare, ma che vorreste entrare veramente, prendetevi un riferimento estetico che sia veramente il vostro e su quello lavorate, indipendentemente dal fatto che a giugno ci sia una gara oppure nel 2016 ci siano delle gare. Stiamo dando troppa importanza all'aspetto finale teleologico di questo. Se impariamo a limare un pochino questo aspetto, che non significa non andare più a gareggiare, ma significa fare come facevamo noi, che la prima gara la facevi dopo 4-5 anni di allenamento. Io ho gareggiato
5 anni, io dopo 5 anni.
Qui adesso va bene che ci sono delle categorie che sono meno ossessionanti da un punto di vista dimensionale e che quindi tu puoi fare tranquillamente una gara fitness avendo un buon talento genetico, una buona struttura ossea, metti sul tuo muscoletto, sei anche un bel ragazzo di viso,
ti
puoi fare la tua bella garetta di Men Fitness o come diavolo si chiama. Mi vanno benissimo, sono il primo promulgatore di questo mi sta benissimo. Per quanto riguarda il bodybuilding, visto nella sua accezione più hard, quindi massimo del peso, col massimo della definizione possibile, a questo punto mi permetterei di dare dei tempi ben più ampi rispetto che a quelli che attualmente vengono imposti a un preparatore. Adesso il preparatore buono è quello che nel minor tempo possibile ti fa ottenere una preparazione da gara. E questo ovviamente
a discapito
perché è inutile che ce la andiamo a raccontare.
È chiaro.
Dopo ovviamente questi sono personaggi, ragazzi, che a 24 anni sono già spariti,
esatto.
Potremmo fare una conta col pallottoliere, ce ne sono tanti, oppure stanno sparendo, oppure hanno perso l'entusiasmo.
Dal 2000 ci sono verificate tante morti che noi non sapevamo neanche. Le uniche morti che c'erano ai nostri tempi erano quelle collegabili all'uso dei diuretici.
Sì, l'ASICS,
e morire
ovviamente
sul palco o nel giorno di gara o il giorno dopo.
No, ma poi noi eravamo anche un po' vittima di gare d'estate, quanta sì. gente è morta nel meridione, gare d'estate, 10 giorni senza bere acqua con il Lasix.
Cioè, sì, è una cosa
per... lì va bene, cioè, ormai è andata, e questa è una subcultura alla quale non ci dobbiamo più riferire ovviamente, sebbene ogni tanto nei retropalchi si vedano ancora dei reflui di questa concezione, adesso non più col potassio che se ne va, ma con un potassio che è troppo superiore al sodio rispetto con alla, quindi comunque con gli elettroliti che sono sbilanciati. Prima saltava il rene, adesso salta il cuore. Comunque, al di là dell'organo bersaglio della morte, come stavo dicendo, le federazioni per prime, quando organizzano delle gare, si devono porre, secondo me, dei limiti. Io già sono anni che faccio la mia proposta, che è la prima pesatura, tu non puoi pensare di fare la seconda pesatura pesando 3 kg in meno, con il concetto sicuro che tu hai già preso dei diuretici, quindi devi andare a fare la sauna, devi andare a correre, devi prendere altri diuretici, ti devi pesare, entri nella categoria, sali sul palco e cadi per terra, oppure ti viene un tetano dietro, non, il crampo magari, io ho visto gente con ragazzi con il tetano dietro le quinte, tirate su per i capelli all'ultimo momento, ecco, questa sarebbe una prima cosa, un primo limite, cioè non devi pesare più di un chilo e mezzo, cioè oltre la categoria, a quel punto ti posso anche far fare la seconda pesatura, ma quando un certo numero di chili è troppo superiore alla categoria dove tu vuoi entrare, io ti dico no amico mio, gareggia in questa categoria qua se vuoi gareggiare, sennò te ne torni a casina, per il bene mio che organizzo la gara, per il bene tuo e per il bene dei tuoi genitori, perché insomma anche l'aspetto genitoriale va un attimo preso in considerazione, se no non ci dobbiamo meravigliare che i genitori siano terrorizzati del vedere il loro figlio che cresce.
Assolutamente sì. Sì. Io, siccome stiamo già parlando da 40 minuti e la divideremo questa intervista, ma è così interessante che non possiamo lasciarla in sospeso. L'ultima cosa che vorrei, poi non ti voglio portare via altro tempo perché stai già parlando da stamattina.
Io per quello sono un animale.
Hai cambiato negli anni, come ho cambiato io, ti riporto sul discorso alimentare, la concezione proteica, cioè il quantitativo di proteine nell'alimentazione e durante l'anno, durante la fase di massa, durante il mantenimento di una salute ottimale. E qui vorrei aprire una piccola premessa, dove io per esempio quando facciamo il seminario parliamo di alimentazione e sono solito parlare alla gente dicendo guardate che l'alimentazione dobbiamo pensarla in modi differenti, se noi pensiamo a un'alimentazione per curare una patologia perché sono diabetico piuttosto che siano cardiopatico o di problemi renali, quindi sono in dialisi, avrò delle alimentazioni che devono per forza di cosa tenere in considerazione la problematica e quindi nel caso che sia diabetico avrò un controllo del metabolismo degli zuccheri principalmente, dei grassi eccetera eccetera, eccetera. Quindi un'alimentazione con l'obiettivo di controllare la patologia. Nel caso in cui io debba fare la maratona o debba cercare di aumentare di massa muscolare, la mia alimentazione sarà un'alimentazione orientata alla prestazione. Vuol dire che gli alimenti, come abbiamo detto prima, che sono come dei farmaci, saranno strutturati in modo da produrre determinate azioni a livello metabolico, sia a livello ormonale che a livello di sistemi energetici, che siano adeguate per l'obiettivo che io mi sono proposto. Se io devo fare un'alimentazione o voglio fare un'alimentazione per il mantenimento di una salute ideale, entrerò in un altro discorso ancora. Quindi quando parliamo di alimentazione, prima di tutto dobbiamo dire qual è il mio obiettivo, voglio vincere la maratona, ammesso e non concesso che abbia le caratteristiche genetiche per poterlo fare, cioè, voglio diventare un bodybuilder, sempre ammesso e non concesso che lo possa fare, devo curare il diabete o addirittura un'alimentazione anti-aging che rientra ancora nel discorso di un'alimentazione ideale per ritardare i processi di invecchiamento e mantenersi sani. Detto questo, poi negli anni ho scoperto, sia dagli studi che sono ormai disponibili che dalle prove pratiche, e anche oggi l'hai ribadito anche tu durante il tuo seminario, che il continuo uso proteico con un quantitativo costante in un programma per esempio di massa porta sostanzialmente a una assuefazione e addirittura poi a una necessità di doverne introdurre di più in modo da continuare a stimolare le vie che sostanzialmente sono legate all'anabolismo, quelle delle mTOR che noi conosciamo. Il modo migliore naturalmente per affrontare il problema nella massa è ciclicizzare la quota proteica in determinati momenti e questo per quanto riguarda la massa, e nel mio caso ho sviluppato la dieta fasica che ti mandai il libro
Esatto. Molto bello, consiglio a tutti.
Grazie.
Spot.
Spot. Per quanto riguarda invece il mantenimento di una salute ideale, oggi io sono convinto che la quota proteica sia relativamente importante. Salute ideale e mantenimento delle masse già acquisite. Cioè, una volta già acquisita una massa muscolare di un certo tipo, perché io sono d'accordo che la quota proteica durante l'acquisizione della massa sia importante in maniera ciclicizzata per quei discorsi che abbiamo fatto prima.
Perfettamente d'accordo.
Ok. Una volta raggiunta una certa massa muscolare, il mantenimento diventa estremamente molto più semplice e la quota proteica tutto sommato può essere molto bassa. Io calcolo una quota proteica che può andare intorno ai 40 grammi al giorno, generalmente, cioè 150 grammi di petto di pollo in tutta la giornata. Su alimentazione di base, a base di frutta e verdura, quindi paleo e una quota. Sei d'accordo o nella tua esperienza hai trovato qualcosa in più o in meno da aggiungere?
Ci sono degli studi che ho visto ultimamente che sono stati postati anche su Facebook molto interessanti, nei quali si evince abbastanza chiaramente che per andare su di massa muscolare i 2,5-3 grammi per chilo di peso corporeo sono assolutamente migliori rispetto ad altri parametri più bassi. Questo è un fatto, è un altro fatto che la pervicacia di questo sistema posso portare a determinate situazioni legate comunque alla mia solita al mio solito modo di intendere questo settore come un toccata e fuga continua. Quindi stimolare, lanciare il sasso e tirare dietro la mano. Questo lo interpreto con l'eventuale uso di chimica, lo interpreto con l'uso dell'allenamento, lo interpreto anche con l'alimentazione. Avere dei cicli di spinta anabolica utilizzando una quota parte proteica più alta rispetto a quella che viene considerata la quota proteica per un ottimo stato di salute può essere qualcosa assolutamente da ricercare in determinati organismi, soprattutto giovani con grande intensità di allenamento e che quindi abbiano la necessità, una finalizzazione in questo senso. Sono attratto anche molto dagli studi fatti già da tempo dal dottor Panfili, già 15 anni fa, dopo essere stato un grande promulgatore della dieta proteica, dopo si è accorto che la quota proteica che superava i 30-40 grammi al giorno cominciava ad essere dannosa, quindi è stata una, come posso dire, la prima volta che ho sentito questa teoria, questa filosofia, sono rimasto abbastanza sconvolto. E io chiesi al dottor Panfili, che è una persona che io stimo massimamente perché secondo me è uno dei più grandi esponenti scientifici del nostro settore e non solo del nostro settore, ma si occupa di medicina olistica, gli feci una domanda durante questo simposio e dissi: ma Adolfo, ma io sono un culturista, come posso pensare di coniugare la salute e la mia massa muscolare? E lui mi guardò e davanti a tutti dissi: il tuo muscolo è il prezzo che devi pagare alla tua salute. Questo è una frase che 20 anni fa mi lasciò
perplesso,
un pochino colpito. Nel mio essere culturista cercai di rimuovere subito questa cosa, nel senso che ovviamente fu una frase che mi piacque pochissimo.
Chiaro.
Perché era come un manifesto che diceva: se vuoi essere grosso non pensare di avere anche una buona salute.
Una vita lunga.
Il resto della mia esistenza in questo ambiente si è dibattuto nel cercare di trovare un sistema che all'utile consentisse anche il dilettevole. Se il dilettevole per me è essere grosso e tirato, essere un culturista, perché questo fa parte del mio archetipo infantile, a cui non voglio assolutamente rinunciare, dall'altra parte chiaramente il fatto di essere padre, di tentare di resistere il più possibile al concetto di morte e possibilmente nel momento in cui dovessi morire di una morte poco cruenta e fastidiosa, praticamente tutto il mio essere si è sviluppato su questa cosa. Come poter sfrugugliare, andare lì e dire cresciamo un po', poi a un certo punto dire no, facciamo l'esatto opposto. Piano piano ho sviluppato quello che può essere, ad esempio, una dieta che sto dando a un atleta natural di 44-45 anni, non ricordo, straordinariamente talentuoso, che è il mio amico Patrick Miglioranza, a cui do delle alternanze di grosso stimolo natural, sì. Sottolineo, ed è una condizione di cui sono assolutamente certo, che tra l'altro gareggerà tra 2-3 settimane. questo per me è un terreno di sperimentazione fantastico, perché ripeto, ho una grande propensione all'atleta natural, perché mi consente di valutare tecnicamente e scientificamente quello che faccio, indipendentemente dalla sua genetica e talento nell'avere dei recettori più o meno validi agli steroidi. Esatto. Quindi sarebbero troppe le varianti dopo scientifiche, perché posso anche sbagliare con l'alimentazione, dopo arriva lo sparigliatore che sistema tutto. Detto questo, sto dando dei momenti di impulso anabolico a dei giorni di detox, dove io praticamente lo riempio di cibi alcalinizzanti, frutta e verdura, in una maniera anche abbastanza pantagruelica, e io devo dire che è vivo, è vegeto ed è in una condizione straordinaria.
Okay.
Quindi in questo mio continuo, facendo una accelerazione e togliere il piede dall'accelerazione, tavoletta e via dalla tavoletta,
hai trovato non solo un equilibrio ma addirittura
alla fine la mia auto va sempre a 140 all'ora, sì, ma avendo delle possibilità, togliendo il piede dalla tavoletta, di ricondizionare se stesso anche attraverso l'uso del digiuno intermittente.
Okay.
Che è comunque un ripristinatore di mitocondri, che è mitocondrio guasto, è quello che mi fa invecchiare, quello che non mi fa più dimagrire come una volta, quello che non mi fa più andare in sintesi proteica come una volta, il concetto di come una volta.
Esatto.
Come faccio a riprodurre me stesso come una volta? Bravo.
Sono quelle.
Bisogna ritornare ad uno stato. Il digiuno fa questo, ma anche altre pratiche, comunque una dieta ipocalorica. Ragazzi, parliamoci chiaro. C'è gente obesa che arriva a 90 anni e non l'ho mai vista, ma neanche a 80, raramente arriva a 70. Quando guardiamo i centenari, sono tutti vecchietti e vecchietti che pesano 55, 60, 65 kg, che hanno un rapporto col cibo assolutamente frugale. Cioè mangio per sopravvivere, mangio per vivere e non vivo per mangiare. Chi vive per mangiare muore prima.
La restrizione calorica lo sappiamo.
Ragazzi,
che attiva le
è stato fatto sui ratti, che i ratti in restrizione calorica, ma anche l'uomo, quando andiamo a vedere il centenario che muore, difficilmente troveremo il mangione obeso.
Indipendentemente dai cibi che mangia, tra l'altro, quindi non ci sono alimenti scelti che sono associabili ai centenari.
È la restrizione calorica in assoluto.
Esatto, questo è un'altra cosa interessante.
Non è, sembrava la dieta di Okinawa, riso e pesce, poi si va a fare
i sardi
che si mangiano, io ho delle esperienze con i sardi pazzesche,
e bevono il loro vino.
Mangiano, ma allora hanno un DNA che si è giustamente ed etnicamente regolato sulla loro alimentazione. Se io vado in Sardegna e mangio quello che mangiano loro, muoio in 15 giorni, perché eppure io mi ricordo che c'erano delle signore della Sardegna, parlo di 25 anni fa, che mi chiamavano dottore, dicevo signora non sono dottore, mi portava le analisi, perché erano un po' cicciottelle, ma con la cuffietta in testa, quella nera, ma tra l'altro simpaticissime, sveglissime.
La nonna di Columbo.
Sì, bravo, bravo. Dottore, io sono un po' grasso, vorrei dimagrire, l'ho portato anche alle analisi, no? Cioè, allora guardavo le analisi, il colesterolo a posto, l'HDL col rapporto con l'LDL perfetto. Signora, ma lei cosa mangia? Mangio pecora, carne di pecora, formaggio di pecora. Cioè, lì ti rendi conto che il DNA si è adattato a quel tipo di alimentazione, che se io mangio pecora, formaggio di pecora e le culurgiones, divento una botte in un nanosecondo, perché non sono adatto a quel tipo di alimentazione, e sicuramente lì o mi adatto o muoio.
Non è avvenuta
con la pecora.
Ma io puoi aggiungere qualcos'altro?
No, diceva bene Lorenzo che tra l'altro le esperienze di questi centenari, se si va a lavorare, è la frugalità del cibo, il rapporto cibo-mente, in cui il cibo è assolutamente funzionale a uno stato di appetito reale e non funzionale a un discorso di sedazione di problemi legati alla mente. E lì, come diceva giustamente Lorenzo, è indipendente mangiare poco, ma anche gente che beve tranquillamente vino.
Sì. Io, infatti, ho partecipato a uno studio sui supercentenari, tu sai che fino a 100 anni ci sono alcune migliaia di persone al mondo, ultracentenari, supercentenari arrivano oltre i 110 anni, questa è la soglia, i 110 anni è il punto in cui arrivano pochissimi e quelli che li superano sono qualche decina, stiamo parlando di un 20-30 persone in tutto il mondo. Quando muoiono, naturalmente molti di questi lasciano il corpo alla scienza per vedere quello che è successo, e durante ancora la vita attiva molti non portano neanche gli occhiali, hanno i capelli neri, queste persone magri, frugali, non si sono trovate nessun tipo di associazione di alimentazione, perché passiamo da quelle di Okinawa, dicevamo prima, a quelle del pastore sardo, e l'unica cosa che li connette tutti insieme, se vogliamo vederla, è l'uso di alcol in maniera moderata, anche superalcolici, quindi parliamo anche di whisky, non solo di vino, in piccole quantità. Lì ci hanno detto prendetelo con le pinze, però è l'unico parametro di tutti questi supercentenari che in qualche modo li accomuna. Ecco, tutto il resto, stile di vita, alcuni sono stati in guerra, altri non sono stati in guerra, in campi di concentramento, in famiglie, vivono da soli,
difficoltà spesso incredibili,
completamente diverse. C'è un altro parametro che è interessante, che è già stato riscontrato, una mutazione all'interno del complesso 1 mitocondriale, nel mitocondrio, una mutazione che si è riscontrata soprattutto in Giappone, che riduce dello 0,6% la produzione di radicali liberi, quindi tu sai che durante la respirazione cellulare una parte viene prodotta, una parte di radicali liberi che poi vengono tramite gli ossidanti prodotti dalla cellula vengono neutralizzati. Questo 0,6% è una quantità minima, se però la moltiplichiamo per tutte le cellule, le centinaia, 100.000 miliardi di cellule che noi abbiamo nel nostro organismo, nell'arco di una vita che
poi ci sono più mitocondri per cellula,
più mitocondri per cellula, chiaramente
hanno un peso fortissimo.
Diventa un peso fortissimo. Questa mutazione che è stata riscontrata in metà dei supercentenari è forse già un fenomeno adattativo, qualcosa che rientra quindi a livello genetico, che ha permesso a queste persone di migliorare la loro fitness vitale, la loro possibilità di continuare. Quindi questi sono i due parametri, diciamo, il vino e questa mutazione nel 50% delle persone nel complesso 1, che è il complesso che generalmente a livello mitocondriale ha la maggior perdita di radicali liberi durante la respirazione, la fosforilazione ossidativa.
Come vedi, noi abbiamo istintivamente spaziato dal fitness al bodybuilding all'anti-age, e quindi è palese che c'è dentro di noi un istinto di accorpamento di tutto.
Olistico.
Assolutamente. E passerò il resto della mia vita, Lorenzo, che ha un terzo dei miei anni, metà dei miei anni, gli auguro di essere
un buon pastore sardo.
Un buon pastore sardo che abbia un rapporto con le pecore di un livello olistico,
esatto,
che tra l'altro creano molti meno guai delle donne, perché dopo tornano a brucare, finito l'atto copulativo.
Non apriamo questa porta. C'era qualcosa
no, e tra l'altro dicevi un bel po' di tempo fa, a questo punto, un'oretta fa, hai parlato dell'immagine del bodybuilding nella società. Il ripristinare un'immagine più positiva, se vogliamo, proprio del bodybuilding è importantissimo in chiave, come detto prima, anti-aging, nel senso che la sarcopenia è chiaramente uno dei problemi più grossi legati all'invecchiamento, e il bodybuilding natural sembra essere, a detta di anche addirittura della medicina ufficiale ormai, è una delle risposte più importanti che può esserci per combatterla questa. E addirittura parlavo con, forse lo conoscerai anche tu Piero, il dottor Alessandro Gelli.
Sì.
E ne parlavo a Roma la settimana scorsa e mi diceva che ha dei casi in cui anche a 70 anni persone completamente sedentarie, per combattere la sarcopenia, possono iniziare a fare bodybuilding network. Quindi stiamo parlando di un approccio negli ultimi anni che è cambiato completamente della scienza ufficiale rispetto all'allenamento con i pesi per la forza, anche in chiave di curativa in qualche modo e di mantenimento di uno.
Ma l'allenamento, così come per l'alimentazione, è un segnale fortissimo a livello ormonale. E quindi, dato che abbiamo definito ormai che il baluardo ultimo e più interessante, anche attraverso la dieta GIFT dei fratelli Speciani, che è molto interessante, la dieta di segnale, ma non solo loro ovviamente, è molto interessante valutare il cibo come segnale ormonale, no? Il cibo arriva, stimola una determinata ghiandola secernere quel determinato ormone, quell'ormone lavora a favore o a sfavore, perché può lavorare a favore se lo fa una volta, come può essere l'insulina nel post workout, può lavorare a grosso sfavore se questa cosa viene pervicacemente protratta per 6 volte al giorno. Ed è lì che poi arriva la sindrome metabolica e tutti i guai ad essa correlata, cioè il continuo, la reiterazione di uno stimolo che tendenzialmente è positivo, può essere positivo, quando è acuto, quando è mirato, quando è centrato, diventa assolutamente negativo quando diventa la regola. E questo, noi veniamo puniti dal nostro stesso, non esistono ormoni buoni o ormoni cattivi, cioè il cortisolo lo sappiamo benissimo che è un ormone fondamentale per la sopravvivenza, diventa qualcosa di mortale perché poi le sindrome correlate allo stress cronico, alla pervicacia con cui il cortisolo dopo può in qualche modo essere un fattore poi predisponente per una resistenza insulinica, comunque poi insieme all'infiammazione cronica determinata da certi cibi, non stiamo qua a dirlo,
che viene alimentata dal cortisolo,
assolutamente, cioè, ma anche l'adrenalina che era l'ormone principale per la nostra sopravvivenza è diventato l'ormone che ci ammazza di infarto, perché l'adrenalina è nata come ormone che serve per lottare o per fuggire, quindi con un'azione fisica, cioè stimolo dell'adrenalina, azione del muscolo, lotta, e quindi viene utilizzato l'adrenalina come lipolitico o come mobilizzatore del glicogeno. Adesso noi l'adrenalina la utilizziamo da sedentari, cioè ci incazziamo su Facebook, andiamo a sbattere contro un muro, freniamo all'ultimo momento, batticuore a palla, litighiamo al telefono con quello che ci deve dare i soldi che sono 6 mesi che non ce li dà, e questa è un'adrenalina che non viene utilizzata dall'organismo, ma è un veleno che viene continuamente secreto, che da farmaco per farci sopravvivere, l'adrenalina è un farmaco in questo caso in senso buono che ci fa sopravvivere perché ci fa reagire ad un agente esterno, diventa un veleno quando viene cronicamente secreto perché le cose della vita ci danno contro e noi non abbiamo un'azione fisica che brucia gli acidi grassi che vengono immessi in maniera pesante nel sistema, nel torrente ematico. Questi acidi grassi a un certo punto si riassemblano perché non vengono utilizzati dal muscolo, dove si riassemblano dentro le pareti arteriose, per cui alla fine queste pareti arteriose, nonostante, ma io non ho mangiato male, non ho mangiato grasso, non ho mangiato ma ti sei incazzato tutta la vita, vivi la tua vita in maniera pesantemente contraddittoria nei confronti dell'esterno, ha la stessa azione di un cattivo cibo, comunque di una cattiva igiene alimentare. Il discorso del futuro sarà anche in questo caso, torniamo alla medicina olistica, dobbiamo imparare a rilassarci, nel senso che dobbiamo imparare a dominare le nostre ghiandole emotivamente parlando, perché una secrezione cronica di adrenalina, poi lasciamo stare quelli che come igiene quotidiana hanno quello di farsi il pippotto di cocaina o per dimagrire prendere continuamente agenti stimolanti, anoressanti, quindi sempre questa adrenalina a palla, l'adrenalina lo sappiamo benissimo che blocca l'appetito, perché dove c'è un consumo non ci può essere un tentativo, un conato di ripristino, e quindi questa adrenalina continuamente secreta che si trasforma a parte in cortisolo, nel senso che poi la cronicizzazione di uno stimolo diventa in questo caso surrene su sorrene, certo, diventa uno stress cronico con tutto quanto ne consegue, e poi il cane che si morde la coda, cortisolo uguale iperinsulinemia, iperinsulinemia uguale cortisolo, fame cronica, ed è questa la sindrome,
riadattamento cardiaco,
e non è soltanto l'infarto, anche i tumori si nutrono di questo
sistema. Infatti ritengo che anche il discorso chiave futura possa essere, visto che come dicevate prima l'alimentazione è un potente farmaco, anche l'esercizio possa diventarlo in chiave più scientifica, ovvero abbinare a una sintomatologia particolare un certo tipo di esercizio dato con una certa posologia, cioè con un certo volume, intensità, frequenza, che esercizio fare, quindi che tipo di, tra virgolette, farmaco utilizzare.
Beh, ma è una sulla visione... sarcopenia, Lorenzo, noi abbiamo un dato formidabile proprio di questi giorni. Come si chiama l'astronauta, quella ragazza?
Ah sì, quella che adesso
non mi ricordo come si chiama. Però io l'ho vista più di una volta, mettere in moto degli attrezzi ginnici che sono stati studiati proprio per combattere la, la sarcopenia o sarcopenia, che dir si voglia. E chiaramente lo stare in assenza di gravità simula molto in qualche modo la sedentarietà. La sedentarietà non è altro che la inattività. Come ho detto nel seminario, se io non mangio più amido il mio corpo smette di produrre amilasi, se non mangio più lattosio il mio corpo smette di produrre la lattasi, quindi il corpo non produce nulla che sia inutilizzato, e se vede, se vede che questa cosa è inutilizzata non la produce più. Lo stesso discorso vale per le ossa e per i muscoli, cioè il sistema locomotore è nato per essere locomotore, se il locomotore non è più smette di essere coltivato, quindi l'osteoporosi da senilità la conosciamo bene,
o danno uso chiaramente.
In questo caso l'astronauta, tra l'altro la pedana vibrante, quello che adesso chiamiamo power play, che è uno strumento che poi è stato utilizzato per altri versi, ma è nato sostanzialmente per gli astronauti che vivevano 6-7 mesi in assenza di gravità. Era stato proprio strutturato questa simulazione di attività fisica attraverso una pedana che vibrava, e con questo si è limitato l'osteoporosi da assenza di gravità dell'astronauta. Questo dopo si è ripercosso in maniera positiva, dopo la strumentalizzazione di certi strumenti ha fatto sì che le pedane vibranti facessero la stessa fine degli elettrostimolatori, che erano nati per una cosa, poi invece sono diventati oggetti da 100 euro nelle parafarmacie che muovono le chiappe, e che nulla a che fare con gli elettrostimolatori veri, alla fine di qualcosa che invece era valido, che poi è diventato sempre meno valido, perché sono arrivati i cinesi a fare le macchine vibranti a 200 euro, potete immaginare quanto di scienza che è stata tra l'altro studiata dai sovietici e dal professor Bosco, che insomma di fisiologia muscolare da quello che so se ne intendeva abbastanza.
Io direi, Piero, di non portarti via altro tempo e di rimandare magari una seconda discussione, perché visto che è venuta molto bene si potrebbe anche strutturare ogni tanto di quanto in quanto via internet, in videoconferenza, via Skype registrandola, oppure trovandoci in qualche situazione, ci sarà qualche gara dove ci possiamo incontrare
Potrebbe essere nel periodo della fiera di Rimini, se venite a vedere la fiera qualora vi interessasse,
certo,
nella zona di Rimini, anche se sono giorni abbastanza convulsi, o se no troveremo sicuramente il sistema. Adesso vediamo la risposta del pubblico,
vediamo che cosa ci dicono
a queste.
Esatto, grazie Piero, grazie Lorenzo, grazie Lisa che non ha parlato,
non ho parlato ma ho assistito molto volentieri
alla discussione. E se vi è piaciuto il podcast, metteteci dei like, ci servono per aumentare la visibilità all'interno di iTunes, o lasciate anche qualche commento naturalmente, e ci sentiamo al prossimo giro. Saluti da Enrico Dell'Olio
e Lorenzo Vieri
e Piero Nocerino.
Lisa Bazzaro, ciao.